Ho già accennato prima che quando si predica tanto quanto predico io, si è felici di poter rimanere seduti. D'altra parte, Paolo diceva che è un dovere divino. Guai a me se non evangelizzo. E crediamo di poter dire con cuore sincero che annunciamo il Vangelo di Gesù Cristo puro, originale, donato e rivelato da Dio. Lo stesso messaggio con gli stessi risultati come erano all'inizio. E il nostro amato fratello ha menzionato specialmente il fratello Branham. E noi condividiamo tutti questa opinione e lo facciamo di cuore, perché Dio lo ha usato e benedetto in modo davvero straordinario. Fin dai tempi del nostro Signore, egli è stato l'unico ad avere un rapporto con Dio, il Signore, come Mosè, e solo pochissimi hanno avuto sulla terra. Quelli che hanno vissuto sulla terra. E Mosè, di Mosè è scritto, l'ho letto ieri sera a Norimberga: se tra voi c'è un profeta, io il Signore gli parlo e mi rivelo a lui attraverso sogni e così via. Ma non è così con il mio servo Mosè, con lui parlo faccia a faccia. Quando ieri ho pensato a questa parola mi è venuta in mente un'espressione, un'esperienza che il fratello Branham ha effettivamente avuto. Sapete bene che l'angelo del Signore gli apparve diverse volte, non solo nella luce, nella colonna di fuoco e di nuvole, ma anche in carne che gli stava davanti e gli diceva certe cose. E ogni volta, naturalmente, durante un servizio di guarigione, l'angelo stava proprio alla sua destra. E ciò che il fratello Branham vedeva in una visione era una cosa, la seconda era ciò che l'angelo gli disse, ciò che doveva comunicare, e disse letteralmente: nel giorno del giudizio vedrete che l'angelo del Signore non sta a due piedi da me, un piede misura 12 pollici, un pollice misura 2,5 centimetri. Potete calcolare che due piedi sono questa distanza. Ecco perché il fratello Branham non ha mai avuto un traduttore alla sua destra. Ogni traduttore in tutto il mondo stava sempre alla sua sinistra, sempre. Ma una volta ha davvero sperimentato di aver visto il Signore. Era in un campo di grano e il vento soffiava, faceva svolazzare la veste del Signore. Il Signore si era voltato dall'altra parte, non lo guardava, non guardava verso di lui. Il fratello Branham sapeva naturalmente che era il Signore, e nel momento in cui disse Gesù, il Signore lo guardò e gli tese entrambi le mani. Il fratello Branham lo ha guardato e poi è caduto in avanti, e certamente nessun uomo può sopportare un'esperienza del genere rimanendo in piedi. Daniele cadde e anche altri caddero, e il fratello Branham disse allora: non c'è nessun pittore che possa in qualche modo riprodurre su carta i lineamenti del Signore. Disse: da un lato maestoso, tanto da un lato maestoso che uno vuole fuggire, dall'altra un'espressione d'amore che attrae e accoglie. E proprio così c'erano persone che erano realmente in comunione con Dio. Nessun profeta ha cercato queste esperienze, esse sono state concesse agli uomini di Dio. Nessuno poteva dire al Signore, dammi ora una visione o dammi un incarico. Il Signore distribuisce come vuole e il servo non dice al Signore cosa deve fare, è il Signore che dice al servo cosa deve fare. Ma per quanto ci riguarda, possiamo dire con sincerità che siamo profondamente felici che Dio si sia così degnato di scendere tra noi ai nostri giorni. Perché bisogna rendersene conto, da quasi 2000 anni si è solo ripetuto e ripetuto ciò che Dio ha fatto un giorno da qualche parte. Ma non si poteva certo mettere le mani su qualcosa che egli ha fatto in modo soprannaturale da qualche parte 200 o 400 anni fa o in un altro tempo. Possiamo esserne tanto più certi proprio perché il Signore si è rivelato in modo così maestoso. E il bello è che una tale rivelazione è legata a una vocazione diretta e con questa chiamata una missione divina, con la missione divina un incarico salvifico. E bisogna rendersi conto che Dio aveva degli uomini che non si sono messi in mostra da qualche parte né si sono presentati con grande programma, ma uomini inviati da Dio con il messaggio attuale di Dio proprio per quel momento, ed è questo che conta. In questo contesto, però, mi è venuto in mente un altro pensiero che vorrei esprimere, non proprio come un avvertimento, ma comunque in qualche modo. Ci sono persone che ammirano davvero il fratello Branham e che proprio come un tempo il popolo di Israele fece con Mosè, lo mettono su un piedistallo molto alto. Sì, come è scritto nel Vangelo di Matteo, gli scribi siedono sulla cattedra di Mosè e alcuni dicevano, abbiamo Abramo per Padre. Gli altri dicevano, noi abbiamo Mosè. E cosa disse il Signore? Prima che Abramo fosse nato, io sono. E se credeste a Mosè, mi amereste perché egli ha scritto di me. Oggi è possibile sedere sulla cattedra di William Branham in alto, senza più alcun rapporto con la realtà divina che troviamo nelle sacre scritture, ma semplicemente si allontana dal fondamento della sacra scrittura, si perde in certe citazioni e finisce per smarrirsi. Questo forse al momento può sembrare strano a noi che non siamo così familiari con i vari sviluppi come lo sono in particolare nell'area anglofona, dove ormai tutti coloro che si sono seduti sulla cattedra di Branham credono che Cristo sia già venuto e loro interpretano e distorcono così tanto e così a lungo che a volte ho l'impressione che siano loro stessi a essere distorti dalle loro interpretazioni e che non ci sia più ritorno perché hanno superato il limite. Ciò che Dio ci ha donato, e questo è semplicemente da apprezzare, è che ci è stata mostrata la via per tornare alla parola scritta, che l'abbiamo percorsa e che così Dio stesso attraverso la sua parola ci fa dire ciò che dobbiamo annunciare. Vi faccio uno, due, tre esempi. Proprio domenica a Londra un fratello ha detto che il Signore è venuto e così via. Ho detto: fratello, finché mi vedi ancora qui sulla terra, il Signore non è ancora venuto. Quando il Signore verrà, allora me ne andrò, allora me ne andrò. E lui naturalmente mi ha guardato e poi ha detto anche qualcos'altro. E se si ascoltano gli argomenti che espongono, l'ultima epistola dell'Apocalisse capitolo 3, indirizzata alla chiesa di Laodicea. Ecco, io sto alla porta e busso. E poi dicono, nelle prime sei lettere il Signore non era qui, quindi non poteva bussare alla porta. Ora è qui, ora bussa alla porta, e a chi gli apre, a quello entra e celebra la cena. Si susseguono una serie di argomentazioni, invece di comprendere che tutte le lettere erano rivolte in generale all'intero popolo di Dio di tutti i tempi, ma vengono prese e create delle particolarità e le persone vengono fuorviate. Dopo che ho parlato per circa mezz'ora, questo giovane ha detto: fratello Frank, perché i nostri fratelli non lo sanno? Potrebbero saperlo se non fossero alla ricerca di specialità per farsi un nome e brillare con rivelazioni speciali, ma tornassero umilmente all'annuncio del Vangelo semplice ma puro. Lasciamo da parte le cose che ora vanno storte a causa degli uomini e concentriamoci su ciò che Dio fa in modo giusto, e crediamo con tutto il cuore che ora stiamo effettivamente entrando nell'ultima fase prima del ritorno di Gesù Cristo. Lo credo con piena convinzione. Nessuno può e deve chiedermi quanti anni o quanto tempo pensi che ancora ci sarà. Non abbiamo affatto bisogno di fare calcoli. Dobbiamo semplicemente sfruttare ogni giorno che il Signore ci dona per la sua gloria. Dobbiamo recuperare il tempo, perché il tempo è malvagio, è breve, sta volgendo al termine. A cosa servono tutti questi calcoli? Forse prima di dimenticarlo posso esprimere anche questo pensiero. Mentre attraversavo la strada ho visto non solo singoli individui ma interi gruppi che attraversavano l'altra strada. Mi dispiace per la gente. Avrei voluto che avessimo a portata di mano un opuscolo adatto e che uscissimo qui nel parco invece e distribuirlo invece di lottarci spiritualmente, che trasmettiamo agli altri ciò che è diventato prezioso per noi personalmente. Dobbiamo tornare a quel punto in cui l'amore divino del Salvatore ci spinge sulle strade verso le siepi, perché questo è l'ultimo turno. Sono stati chiamati operai nella vigna quando sono stati chiamati gli ultimi, verso l'undicesima ora, e poi tutti hanno ricevuto la stessa paga. Conoscete bene la parola e le parabole. Ma il Signore ha mandato persone che dovevano invitare alla cena delle nozze, quindi non per evangelizzare come qualche secolo fa, ma per invitare direttamente alla cena delle nozze. Ed ecco, gli invitati non sono venuti. Era tutto pronto, ma non sono venuti. E allora il padrone di casa disse: andate ora lungo le siepi per le strade e portateli qui. Chi? I malvagi e i buoni. Non solo i pii, quelli devoti, quelli che pregano sempre con belle parole, con una e con un'aria seria, ma portate via dalla strada, dalle siepi, dai recinti, dove a volte le persone non si comportano proprio come dovrebbero. Portateli qui, e la sala si riempì di ospiti. Abbiamo il messaggio divino per questo tempo. L'altra parte rimane l'annunzio del Vangelo, per mostrare alle persone la via della salvezza e della redenzione. Questo è necessario, e quando in noi il fuoco divino comincia davvero ad ardere e lo Spirito Santo può essere effuso, non dobbiamo spingerci davanti come un carro, ma che la forza vivificante ci spinga. Quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio, non quelli che devono essere spinti e che vanno solo finché li si spinge e poi si fermano come un'auto senza benzina. No, deve arrivare il momento in cui Dio possa unirci come un'unità divina, come molte membra che formano un unico corpo con cui Egli possa fare qualcosa. È scritto in 1 Corinti 12 che siamo molte membra, ma formiamo un unico corpo, cioè il corpo del Signore. E ora dobbiamo discernere il corpo del Signore, come scrive Paolo ai Corinti nel capitolo 11, discernere il corpo del Signore. Sapere che non siamo un gruppo strano, ma membra rinati a una speranza viva, portatori della vita divina in noi, membra del corpo di Gesù Cristo. Queste membra devono essere unite dallo Spirito Santo, e sapete, ci sono due unità. Una parte da Roma, dall'Anticristo, l'altra proviene proprio da Cristo. E noi siamo sottomessi a Cristo, che è il capo, e che secondo Colossesi 1 deve avere il primato e la precedenza in tutte le cose, che non sia più l'uomo, ma che possa essere Dio attraverso il corpo, attraverso le membra del corpo che Egli può usare. Nella lettera di Giovanni 1, Giovanni capitolo 1, nel primo capitolo di Giovanni 1 è scritto: quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto con i nostri occhi, quel che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita. Poiché la vita è stata manifestata e noi l'abbiamo vista e ne rendiamo testimonianza e vi annunciamo la vita eterna che era presso il Padre e che ci fu manifestata. Che parole meravigliose! Ciò che era fin dall'inizio deve essere e sarà di nuovo alla fine. Non abbiamo altro Vangelo né altro messaggio. Abbiamo il Vangelo di Gesù Cristo e per grazia possiamo vedere le promesse il cui adempimento possiamo aspettarci. Il disegno divino è infatti quello di dare promesse a coloro che credono in esse, e coloro che credono in esse le vedranno adempiute. Ci è stato letto da Romani 1: il giusto vivrà per fede. In Romani 4 ci viene detto: Abramo è stato giustificato in base alla circoncisione, o aveva già ricevuto la giustificazione prima della circoncisione attraverso la fede? E la risposta è: non solo attraverso la circoncisione, ma prima. E la circoncisione gli è stata poi data come sigillo della sua giustizia per fede, come segno di giustizia. Era la fede, ma è stata, era la pura fede, semplice, ma è stata rivestita, capite? È un paradosso, ma questa fede semplice, la cui realtà non si vede ancora, ma se sappiamo chi è colui che ci ha dato la promessa, allora guardiamo l'invisibile come se lo vedessimo, allora lo consideriamo fedele, veritiero, e sappiamo che ciò che ha promesso lo manterrà sicuramente. Prima cada il cielo, piuttosto che la sua parola mi deluda. È questa fede semplice ma viva, operata dalla parola attraverso lo Spirito, compie i miracoli quando viene l'ora di Dio. L'ho ripetuto più volte, proprio come iniziò il Nuovo Testamento, cioè con l'adempimento della profezia biblica. Giovanni era un profeta promesso. E quando il tempo fu compiuto, apparve un uomo mandato da Dio, come era scritto nel profeta Isaia 40, versetto 3, e in Malachia 3, versetto 1, confermato nel Nuovo Testamento, promesso, e per questo era più di un profeta, non più di un uomo. I profeti avevano visioni, annunziavano, profetizzavano della grazia che sarebbe venuta. Giovanni non profetizzò più. Egli disse: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Ha gettato il ponte tra l'Antico e il Nuovo Testamento in modo molto bello. Per gli altri era incomprensibile che quest'uomo vestito di pelle di cammello e legato con una cintura si presentasse in quel modo, niente colletto rovesciato, niente vesti come a volte hanno i preti i chierici o i collerici o qualunque cosa siano. In ogni caso, non così, un uomo mandato da Dio possa immaginare che quelli che scherniscono abbiano pensato un paio di volte: sì, ecco un bel cammello, ma era un uomo mandato da Dio con un messaggio divino per quel giorno, per quell'ora. E se nel Vangelo di Luca c'è scritto che tutti giungono alla fede attraverso di lui, sì, in Giovanni 1 e poi anche il Vangelo di Luca, che tutti dovevano giungere alla fede attraverso di lui. Allora questa è in realtà una parola molto seria. Chi volesse fraintendere dire Dio qui potrebbe farlo facilmente. Giovanni 1, versetto 7. Egli è venuto per rendere testimonianza alla luce, affinché tutti credessero per mezzo di lui. Sì, perché non attraverso un intero gruppo di evangelisti e dottori? C'erano persone religiose a quei tempi, uomini istruiti, con tutta la conoscenza che si potesse avere. E ora tutti dovrebbero giungere alla fede attraverso di lui, attraverso un solo uomo. Perché? Quest'unico uomo era il portavoce di Dio. Quest'unico uomo era stato designato da Dio per quel tempo, per portare il messaggio al popolo, per preparare la via al Signore, per condurre i cuori degli uomini proprio al Signore. E come è scritto anche in Luca 1, per preparare al Signore un popolo ben disposto. Io credo a ciò che è stato detto al fratello Branham. Alcuni vogliono dirlo come se gli fosse stato detto: allora tu precederai la seconda venuta di Cristo. Ma credo di aver ascoltato abbastanza nastri, cioè prediche dirette in inglese, per potermi fare un quadro completo anche su questo. È stato detto come Giovanni Battista fu mandato prima della prima venuta di Cristo, così tu sarai mandato con un messaggio che precederà la seconda venuta di Cristo. Dio può può prendere i suoi uomini, ma ci lascia il messaggio, e se è un messaggio divino, allora adempirà il suo scopo come parola di Dio per cui è stato inviato. E crediamo con tutto il cuore che l'ultima fase avrà inizio e che allora non dipenderà più da me o da altri, ma sarà opera del nostro Dio, secondo la parola di Zaccaria, capitolo 4. Non non per potenza né per forza, ma con il mio spirito, dice il Signore. Non può essere altrimenti. Così è iniziato con la Chiesa del Nuovo Testamento, quando lo Spirito di Dio è stato effuso e il meccanismo ha acquisito la sua dinamica. E così la Chiesa, come organismo vivente, era a disposizione del Signore. Esattamente così sarà ora negli ultimi giorni. Il mio unico desiderio è che noi riceviamo la guida dello Spirito Santo per le cose per cui Dio vuole servirsi di noi. È sempre stato così. Dio non ha scelto il vento o gli alberi, ma gli uomini, persone che egli ha usato, alle quali ha potuto dare istruzioni e incarichi, ma che poi non ne hanno fatto un loro programma personale, bensì sono diventate se stesse parte del piano e del programma divino di salvezza. Per me è molto sublime se si pensa a questo, specialmente a Giovanni, che una promessa è scritta da 800 anni, da 400 anni, e improvvisamente è realtà, e non sta solo in Isaia 40 e in Malachi 3, ma sta in piedi da sola e diventa realtà. La storia della salvezza prende il suo corso. Lo stesso è accaduto con il nostro Signore. La parola della promessa è stata infatti rivolta a Maria, forse un po' incomprensibile per un medico, ma non per un credente, una concezione per opera dello Spirito. Gli uomini possono cervellarsi su questo. Non c'è affatto bisogno. Se è scritto, lo Spirito Santo ti coprirà con la sua ombra e la potenza dell'Altissimo, e ciò che nascerà da te verrà dallo Spirito Santo. E pensiamo al Salmo 2. Tu sei il mio figlio, oggi ti ho generato. Così ebbe inizio la parola della promessa, fu pronunciata, Maria credette, lo Spirito Santo la coprì con la sua ombra e la parola si fece carne e prese forma. È proprio così anche con noi. Noi crediamo alla parola della promessa divina senza se e senza ma. Possiamo spiegarlo, non possiamo spiegarlo, ma non c'è nemmeno bisogno. Se si volesse cercare la vita in un essere umano, diciamo, da dove la si vorrebbe trovare? Lì pulsa il sangue, qui batte il cuore, lì il polso. Sì, dov'è la vita? Quando viene? Quando se ne va? Come arriva? Dove va? Sì, Dio l'ha voluto condurre così. Prendiamo la nuova vita. Ecco cosa dice il Signore. Chiunque è nato dallo Spirito è come quando soffia il vento. Il vento soffia, non sai da dove viene né da dove va, ma sai che era lì, l'hai sentito, quel dolce soffio. È successo. Ci sono cose che non possiamo spiegare, ma ci crediamo con tutto il cuore. Chi può spiegare Dio? Chi può spiegare l'eternità? Chi può spiegare la resurrezione? Chi può spiegare la nuova nascita? Chi può spiegarlo? Non ne abbiamo affatto bisogno, ma possiamo viverlo. Può diventare un'esperienza nella nostra vita. E allora ci sentiamo come Sam, che non sapeva leggere, ma portava sempre con sé la Bibbia nei campi ovunque. Conoscete la storia del fratello Branham. Poi il capo ha detto, Sam, ma che ti prende? Non sai leggere, eppure porti sempre la Bibbia con te. Ci credi davvero? E Sam risponde, sai capo, non credo solo a ciò che c'è scritto tra queste due copertine, credo anche a ciò che è scritto sopra, ovvero Sacra Bibbia. È la semplicità dell'uomo credente. Il mondo ne è sconcertato. Si dicono i credenti hanno tutti qualche sbaglio in testa, non c'è molto da aspettarsi da loro. Non si integrano più del tutto nella società, hanno i loro interessi, non seguono più con noi la strada maestra verso tutte quelle cose come prima. Sono proprio delle persone strane, no, non siamo strani. Abbiamo i piedi ben piantati nella vita, siamo qui su questa terra, ma abbiamo fatto esperienza di Dio e ne siamo sinceramente grati. Sappiamo in chi crediamo e per noi la parola è una sostanza divina, così come la fede in Gesù Cristo nostro Signore. Qui nulla va perso, ma la parola penetra nei nostri cuori, secondo Ebrei 4, versetto 12, poiché la parola è più affilata di una spada a doppio taglio. Ciò che mi colpisce personalmente è che nella Sacra Scrittura troviamo già scritti tutti i contesti che vediamo ora nella fine dei tempi. E mi piace sempre dirlo con una certa soddisfazione, che Dio ha potuto far scrivere in anticipo l'intera storia. Non aveva bisogno di nessuno a cui dire ho dimenticato qualcosa, è già tutto scritto. Fino al nuovo cielo, alla nuova terra, alla nuova Gerusalemme, tutto è già scritto fino al giudizio finale, al regno millenario, tutto è già lì, l'intero svolgimento è già scritto. I saggi di questo mondo naturalmente scrivono quando le cose sono già accadute, allora scrivono tutti diligentemente. Dio ha potuto far dire e scrivere tutto in anticipo, perché è onnisciente. Ha visto la fine prima dell'inizio, sapeva chi avrebbe creduto e chi non avrebbe creduto. E per questo ha potuto scrivere i nomi di coloro che avrebbero creduto nel libro della vita, già prima dell'inizio del mondo. Dio voleva infatti che tutti fossero aiutati, che tutti fossero salvati, che tutti raggiungessero la beatitudine, ma poiché Dio sapeva chi lo avrebbe fatto e chi no. E così, come ho detto, ha potuto scrivere già il libro della vita, nonché il libro dell'agnello. Voi sapete che in uno sono scritti gli eletti che prenderanno parte alla prima risurrezione, nel secondo ci sono coloro che saranno accolti al giudizio universale. Basta leggere Apocalisse 20, versetto 11, dove c'è scritto furono aperti dei libri, anche il libro della vita, non il libro dell'agnello, ma il libro della vita nella seconda risurrezione. Ma non è necessario approfondire queste cose adesso, possiamo trattarle dal punto di vista dottrinale in un'altra occasione. Oggi mi interessa in particolare, dato che nelle ultime settimane e negli ultimi mesi stiamo vivendo qui in tutta Europa un cambiamento radicale come non ci saremmo aspettati da 45 anni a questa parte. E molti sono sbalorditi perfino per la velocità con cui tutte queste cose sono avvenute e stanno prendendo il loro corso. Ma è così, quando succede qualcosa si può aspettare a lungo, ma quando poi inizia, allora inizia e un evento segue l'altro. E vediamo gli sforzi delle associazioni religiose, la conferenza di Armstadt del 1948 e da allora in tutto il mondo a Nuova Delhi ovunque l'unione religiosa e ora l'unione politica, l'abolizione della divisione dell'Europa e se si segue e si colloca tutto questo in una prospettiva biblica, allora si vede chiaramente come sta nascendo l'antico impero romano. Allora si vede chiaramente dove si sposta il comando, il potere decisionale, dove si sposta il potere. Si vede chi in fondo ha l'ultima parola. Non possiamo approfondire troppo queste cose, ma se si pensa alle due rivoluzioni d'ottobre, una ormai di molti anni fa e l'altra dell'anno scorso, allora si deve semplicemente dire. Si sta adempiendo ciò che Dio ha detto nella sua parola. Perché ricordate, anche in questo caso posso citare volentieri alcuni passi della Bibbia. Daniele vide quattro bestie, le quattro bestie erano quattro imperi che si sarebbero succeduti. L'ultimo era l'impero romano, lo sanno tutti, e durerà fino alla fine, perché vide anche la figura. Oro, argento, poi scendeva fino alle dita dei piedi, 10 dita, non solo 10 corna, ma anche 10 dita dei piedi, ma non si mescolavano, era ferro e argilla. Due sistemi fondamentalmente diversi, ma erano attaccati l'uno all'altro. Non erano la stessa cosa, ma dovevano formare un'unità, perché ciò era è necessario per la fase finale. Così è scritto in Apocalisse 17 che tutti devono mettere il loro potere a disposizione della bestia finché le parole di Dio non si saranno adempiute. E poi l'odio cresce all'improvviso, Roma viene bruciata, perché così è scritto nell'Apocalisse. Sapete, a volte vedo le cose alla luce della profezia biblica e le osservo con molta attenzione, soprattutto ora con quello che sta succedendo ultimamente agli ebrei, sia qualche tempo fa a Berlino, sia ora in Francia, dove vengono profanati cimiteri e tombe. E la cosa peggiore è che ho il Turinger giornale sulla scrivania a casa mia. Un articolo enorme in occasione della celebrazione del millenario in Russia, dove sono stati esposti striscioni con la scritta «Morte agli ebrei, vita a noi». Da quando si sono tenute le celebrazioni del millenario, vengono diffusi titoli e slogan contro gli ebrei dell'Unione Sovietica. Tanto che sul giornale si scrive apertamente che da un momento all'altro ci si può aspettare che accada qualcosa di crudele agli ebrei in Russia. Se passiamo ora alla seconda guerra mondiale, non vogliamo rivangare la storia, perché dico storia, quando Gorbaciov fece l'ultima visita a Onega a Berlino Est, scrisse nel libro degli ospiti la semplice frase: chi arriva in ritardo viene punito dalla storia. Poche settimane dopo, la storia aveva già punito Onega, che era arrivato troppo tardi e lui non c'era più. E molti altri che sono arrivati in ritardo sono stati puniti, destituiti e così via. Ma voglio dire questo specialmente per quanto riguarda il popolo di Israele, che ogni credente ama gli ebrei così come sono. Non dobbiamo essere d'accordo con tutte le loro decisioni, non c'è bisogno. Così come loro non sono d'accordo con le nostre, non possono esserlo sempre, ma non c'è nessun credente che odi un ebreo. Chi non ama un ebreo con tutto il cuore, anche se l'ebreo che ti ha imbrogliato, anche quello, indipendentemente da come sia, c'è qualcosa che non va in quella persona se non ama gli ebrei, perché Dio ha scelto il popolo di Israele attraverso Abramo, Isacco e Giacobbe, dice una madre può dimenticare forse il proprio figlio, e poi dice: anche se fosse così, io non dimenticherò Israele, perché io sono il padre di Israele, Israele è il mio figlio primogenito. Bisogna semplicemente avere rispetto per le decisioni divine e basta. In ogni caso, in Luca 21 è scritto, e sono anche grato che ci siano diversi Vangeli, perché così si possono leggere i singoli Vangeli che poi si completano a vicenda. In Matteo, ad esempio, si parla solo del fico, qui si parla del fico e di tutti gli altri alberi. Luca 21, versetto 29 e 30. Disse loro una parabola: guardate il fico e tutti gli alberi, quando cominciano a germogliare. Torniamo alla Seconda Guerra Mondiale e al periodo successivo. Decine di popoli che erano sotto l'amministrazione inglese, suo fratello Kofa anche sotto quella francese, si sono tutti resi indipendenti. Tutti. Un boccassa qui e un altro là, tutto si è reso indipendente. Non solo Israele si è liberato, è diventato uno Stato. Sotto la corona britannica c'erano 49 paesi, tutti hanno ottenuto l'indipendenza dal primo all'ultimo, e ci sono persone che vorrebbero ribattezzare la GB, la GB, la Gran Bretagna, in Piccola Bretagna, perché il grande impero mondiale semplicemente non c'è più. E un professore inglese ha dato la colpa a me in quanto tedesco, perché la perdita del grande impero è avvenuta. Beh, comunque sia, ma volevo dire questo. In qualche modo tutti si sono liberati dal giogo, sono diventati tutti liberi, anche gli ebrei. Gli ebrei sono tornati a frotte dopo la Seconda Guerra Mondiale. Il 14 maggio 1948 per le strade di Gerusalemme si cantava proprio come abbiamo cantato noi nel ritornello: glori, glori, alleluia, con la differenza che loro cantavano: la grazia e la giustizia ti procedono, come scritto anche nel Salmo. Ma cosa vediamo ora? Perché? Perché ora si verificano disordini contro gli ebrei in diversi paesi? Perché tra loro ci sono alcuni che dormivano ancora, che non hanno ancora capito che non appartengono alla Russia né alla Francia o alla Germania, ma che devono tornare nella loro patria, perché i due profeti non appariranno a Mosca, Berlino o Washington, ma a Gerusalemme. Dio agisce con le nazioni laddove si trova, ma con il popolo di Israele agisce nella terra promessa, e loro devono tornare. Così è stato detto attraverso Mosè, così è scritto in Geremia 31, così sta scritto in Ezechiele, così sta scritto in Isaia 14, così sta scritto in tutta la parola di Dio. Ora il Signore che ama il suo popolo deve agire nuovamente alla fine di questa generazione. Vi prego di capirlo bene. All'inizio di quest'ultima generazione c'è stato il movimento di massa, prima di tutto lì la fondazione dello Stato, i popoli si sono scrollati di dosso il gioco, sono diventati tutti liberi, hanno avuto i propri paesi e stati e così via. E ora, alla fine, le repubbliche baltiche si ribellano, vogliono essere libere. Agli ebrei che non sono ancora tornati e che sognano ancora un po', viene in qualche modo messo il fuoco sotto i piedi affinché facciano le valigie, perché l'ora è giunta. Devono fare le valigie, devono tornare. L'avete capito? Lo leggiamo sul giornale, scuotiamo la testa e diciamo: che disgrazia anche tutto questo. Sì, anche questo. Perché Dio li vuole far andare, ritornare lì, e se non lo capiscono e lo comprendono con le buone, allora il Signore deve dare loro una lezione, insomma, deve dare una mano affinché ritrovino la strada, perché il tempo sta per scadere. Il tempo sta per scadere, l'albero, il fico ha germogliato, gli altri alberi, ora guarda un po', gli ultimi stanno germogliando e succederà in un batter d'occhio. Ho sentito Elsin dire al Cremlino: non abbiamo chiuse i rubinetti ai ciechi, agli ungheresi e a tutti coloro che si sono staccati da noi, perché ora li chiudiamo alle repubbliche baltiche e vediamo che anche lì Dio ha già tra il popolo delle persone che devono semplicemente imboccare la strada giusta. E questo significa che anche Gorbaciov deve stare attento a non arrivare troppo tardi con le sue decisioni affinché la storia non lo punisca. Ora sorrido un po', ma potrebbe succedere molto facilmente. Vi dico anche perché ora viviamo in questo sviluppo in cui il re e i principi, chiunque si siano, chi non collabora con il programma di Dio per questo tempo verrà destituito. Devono arrivare altri affinché l'intera storia mantenga la costellazione complessiva così come è stata predetta secondo le parole profetiche per questo tempo. Io stesso ne sono felice perché quando vediamo tutto questo accadere allora dobbiamo alzare il capo perché sappiamo che la nostra redenzione è vicina. L'unico per cui provo davvero compassione in questo momento è quelli della Russia e voi sapete che amo i russi con tutto il cuore. Ora non hanno spazio per ospitare la loro esercito che sta tornando da tutti i paesi dove erano. È diventata una situazione di enorme emergenza, ma loro che tornino tranquillamente a casa questi soldati, perché anche la Sacra Scrittura ne parla. Quando diranno pace e sicurezza, allora avverrà la rovina. Non quando c'è guerra e grido di guerra, non quando ci sono terremoti, carestie, tempi di carestie e così via, ma proprio quando si raggiunge questa situazione come quella che abbiamo ora. E anche il fratello Branham ha detto molti anni fa, quando l'Oriente e l'Occidente si incontreranno. Chi avrebbe mai ritenuto possibile che la guerra fredda finisse e che anche la guerra calda finisse e che si negoziasse solo quanto velocemente quanto si potesse smantellare affinché finalmente tornasse la calma. Tutto deve avvenire in questo modo affinché le scritture si adempiano. I confini devono cadere affinché anche noi possiamo andare ovunque e loro possono venire da noi. Il fratello James è tra noi, siamo stati insieme di recente a Bratislava. Abbiamo visto come una chiesa si riempiva di gente al punto che dovevano stare in piedi. C'è una fame tra le persone, voglio dirvi, specialmente come austriaci, voi siete un paese ospitante, siamo venuti tutti da voi, ci avete, sì, siamo stati dei buoni turisti, ci piace viaggiare, anche i francesi hanno tratto buon profitto da noi, ma ora presto potremo viaggiare tutti, ora dovete anche rendervi conto che abbiamo un compito. E cosa ne pensate se prossimamente organizzassimo raduni a Praga, Lipsia, qua e là, che andremo tutti lì, faremo raduni di strada, proclameremo il messaggio divino e con tutta la forza possibile. Sì, abbiamo tutti un compito comune, con un obiettivo comune, e chi finora si è abituato troppo alle comodità dovrebbe iniziare a liberarsi gratuitamente di questa abitudine. Ditemi com'è la situazione per noi, la nostra vita, il nostro tempo, tutto ciò che abbiamo appartiene davvero al Signore? Ho portato con me questo opuscolo, in realtà ho anche la moneta a casa, non volevo portarla con me, dato che da noi è già stata coniata da 92 EQ, per aiutare anche l'associazione contro il cancro con 10 marchi in questa causa. Ma ciò che qui colpisce molto è il simbolo che hanno scelto con la prostituta sulla bestia, molto molto strano. E già nel XVII secolo si parlava della Madame Europa, che ora sta diventando realtà. E quando poi si vedono anche le 12 stelle che qui formano la cornice, potrete vederlo voi stesso più tardi. Allora, naturalmente ci viene in mente qualcosa, perché ci sono infatti due immagini nell'Apocalisse. C'è un'immagine di Apocalisse 12, dove viene mostrata una donna che porta una corona con 12 stelle. lo sappiamo tutte. Sono grato a Dio che il fratello Branham, proprio a questo proposito, nella predica domande e risposte sulle lettere degli ebrei, abbia detto letteralmente: questa è la vera Chiesa coronata con l'insegnamento dei 12 Apostoli. Sì, e poi c'è l'altra donna, precisamente in Apocalisse 17, questa prostituta è vestita di scarlatto e di porpora, riccamente adornata d'oro e di pietre preziose e così via, e ha il dominio sui re della terra. E la donna era ubriaca del sangue dei santi che era stato versato. Quindi deve trattarsi di un'istituzione molto ricca, molto adornata, con porpora e tutto ciò che ne consegue, molto oro e tutto il resto. Ma ora hanno preso questo simbolo con le 12 stelle. E questo non mi piace. Non sarebbe dovuto succedere, ma cosa ha preso? Cosa non ha preso il nemico del Signore? Qualcuno lo perdoni? No, non è il mio modo di esprimermi, ma qualcuno ha detto: il nemico è come una scimmia, vuole imitare Dio in tutto. E poi a volte le immagini, i concetti vengono confusi. Grazie a Dio abbiamo ricevuto un discernimento che ci permette di riconoscere veramente. La Chiesa viene ora riportata al suo stato originario. L'insegnamento dei 12 Apostoli è stato nuovamente posto sul candelabro. Lo stesso insegnamento su Dio, sul battesimo, sulla Santa Cena, tutto è stato ripreso nella predicazione in modo inalterato, puro. E se alla Chiesa è stato concesso un insegnamento completo. Dall'altra parte viviamo in un'epoca in cui la grande apostasia trova effettivamente il suo compimento. E non è necessario approfondire ulteriormente le cose. Una cosa però è chiara: solo chi si sottomette a Dio, alla sua parola, solo a chi Dio si rivela veramente potrà anche distinguere ciò che è e dove. Altrimenti tutto sarà così abbellito da sembrare così simile al vero, che forse anche gli eletti potrebbero essere sedotti. Così sta scritto in Matteo 24:24. Paolo scrive ai Tessalonicesi in Prima Tessalonicesi 5, versetto 4. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, perché quel giorno vi sorprenda come un ladro. Perché no? Perché la parola di Dio è diventata per noi una luce splendente nelle tenebre. Possiamo dire con cuore sincero: la tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero. Questo versetto non è solo una frase appesa da qualche parte alla parete, ma è diventato realtà divina nel nostro cuore e nella nostra vita. La tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero. È spirito ed è vita, quindi non va interpretato, ma accolto, affinché possa diventare per noi una rivelazione. Anche Pietro, proprio riguardo al ritorno di Gesù Cristo, ha affermato che non abbiamo seguito favole ingegnosamente inventate, ma lo leggo qui in 2 Pietro, primo capitolo, versetto 16. Infatti vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del nostro Signore Gesù Cristo, non perché siamo andati dietro a favole abilmente inventate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua maestà. Che testimonianza! Non favole, non ciò che altri hanno inventato o detto, ciò che abbiamo visto, ciò che abbiamo udito, ciò che era fin dal principio, questo vi abbiamo annunciato. testimoni oculari, testimoni auricolari, uomini che hanno vissuto tutto in prima persona, perfino l'ascensione. Poiché abbiamo appena celebrato l'ascensione, lasciatemi leggere questo meraviglioso testo tratto da Luca 24 e anche dagli Atti degli Apostoli 1. È semplicemente meraviglioso ciò che è scritto e ciò che è accaduto. Luca 24, versetti 50 e 51. Poi li condusse fuori fin presso Betania, alzate in alto le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e fu portato su nel cielo. È successo davvero, non è una storia, tutto è accaduto realmente con il nostro Signore. La sua nascita fu detto ai pastori: troverete un bambino appena nato avvolto in fasce in una mangiatoia. Ed ecco così fu. Tutto ciò che riguarda il nostro Signore era reale ed era concreto. E forse lo sottolineo proprio perché si vorrebbe spiritualizzare anche il ritorno del nostro Signore, che sia venuto spiritualmente. Il Signore è venuto in carne e ossa, e chi confessa che Gesù è e chi non confessa che Gesù è venuto nella carne ha lo spirito dell'Anticristo, così scrive Giovanni. E chi non confessa che egli tornerà nello stesso modo, cioè in carne e ossa come asceso al cielo, anche egli lo stesso spirito anticristiano. E non ci sono scuse, al contrario, in quel momento non solo possiamo mettere alla prova gli spiriti, ma anche distinguerli chiaramente gli uni dagli altri, perché la parola ha già compiuto la prova. Dobbiamo solo sapere da quale parte siamo, e così anche l'esame è semplice. No, è scritto precisamente negli Atti degli Apostoli capitolo 1, e qui si tratta dei versetti 9 a 11. Dette queste cose, mentre essi guardavano, fu elevato e una nuvola, accogliendolo, lo sottrasse ai loro sguardi. E come essi avevano gli occhi fissi al cielo, mentre egli se ne andava, due uomini in vesti bianche si presentarono a loro e dissero: uomini di Galilea, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù che vi è stato tolto ed è stato elevato in cielo ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo. Questa è la verità biblica sul ritorno di Gesù Cristo nostro Signore. Nel giorno di Pentecoste egli è venuto nello Spirito per prendere dimora nella sua Chiesa, nei cuori di coloro che sono stati redenti dal sangue, riconciliati con Dio e nati di nuovo mediante lo Spirito a una speranza viva per prendere dimora in loro mediante lo Spirito Santo. Ma per quanto riguarda il suo ritorno, lo stesso Gesù che è nato in questo mondo, che qui ha vissuto, mangiato, bevuto, sofferto sotto Ponzio Pilato, che è stato crocifisso e morto, è risorto il terzo giorno ed è asceso al cielo. Lo stesso Gesù tornerà nello stesso modo in cui è asceso al cielo. E quando tornerà, secondo Prima Tessalonicesi capitolo 4, con il grido di risveglio, con la voce dell'arcangelo e con la tromba di Dio, allora coloro che si sono addormentati in Cristo verranno con Lui e i morti in Cristo risorgeranno per primi. e noi che saremo vivi e che saremo rimasti, saremo trasformati insieme, saremo rapiti insieme con il corpo trasformato, perché così è scritto in Prima Corinti 15: il corruttibile rivestirà l'incorruttibilità, il corruttibile l'incorruttibilità, e come tutti abbiamo portato il corpo terreno, così avremo il corpo spirituale trasformato, risorto. Questa è la verità biblica. E per aggiungere anche questo, da Primo Giovanni capitolo 3, versetto 2 e 3, non è ancora stato rivelato ciò che saremo, ma quando sarà manifestato saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è. La sposa incontrerà lo sposo, lo vedrà e celebrerà con lui la cena delle nozze. Possa Dio concederci la sua grazia fino alla fine. E vorrei incoraggiarvi con il seguente pensiero: se sapete che Dio ha iniziato in voi l'opera buona, allora dovete anche sapere che la porterà a compimento. Perché così è scritto: colui che ha iniziato in voi quest'opera buona la porterà a compimento fino al giorno di Gesù Cristo. Ma c'è qui qualcuno in cui quest'opera di Dio non è ancora iniziata, allora che incominci oggi, perché dove nulla inizio, nulla può progredire, giungere a compimento. Prima o poi Dio dovrà fare l'inizio con noi affinché diventiamo una nuova creatura. Questo Dio lo sperimenterà e gli permetterà poi di continuare ad operare in noi finché per grazia vedremo il compimento. Riassumendo in poche frasi, si potrebbe dire: viviamo negli ultimi giorni. Vediamo lo sviluppo in tutti i campi. Ma la nostra preoccupazione principale è ciò che ora è al primo posto, ovvero l'esecuzione dell'ultimo incarico della Chiesa, ovvero la chiamata di tutti coloro che sono ancora dispersi in tutti i popoli, lingue e nazioni, in tutte le denominazioni e chiese. Crediamo che ci siano ancora molti nella Chiesa cattolica, molti nella Chiesa evangelica, molti nelle chiese libere che cercano Dio, ma non hanno ancora sentito nulla, non hanno ancora sentito la chiamata. Non ci poniamo al di sopra di loro, al contrario. Vorremmo metterci tra loro e portare loro il meraviglioso messaggio della salvezza e della grazia e far sapere ancora una volta a tutti gli uomini che davanti a Lui tutti sono uguali. Ma va detto anche questo: ogni persona che nasce in questo mondo nasce allo stesso modo e nascerà allo stesso modo. Il padre può essere santo, la madre devota, i genitori possono aver letto la Bibbia al mattino, a mezzogiorno e alla sera, possiamo essere stati persone di preghiera. Ogni nascita naturale rimane una nascita naturale, ogni persona che nasce naturale, in modo naturale in questo mondo, è nata in questo mondo separata da Dio, e nessuno viene unito a Dio attraverso alcune funzioni religiose, è necessaria l'azione divina nella nostra vita prima di poter sperimentare in qualche modo l'azione divina nella nostra vita. Dobbiamo comprendere che Dio ha agito in Cristo, questa opera divina in Cristo. Dio era in Cristo e ha riconciliato il mondo con se stesso, quindi non dobbiamo guardare alle altre persone e dire sì, forse quelli sono cattolici romani, altri greco ortodossi, altri evangelico luterani, altri chissà cosa. Questo non serve a nulla. Tutti i nostri figli, i nostri genitori, i nostri padri, a partire da Adamo, sono nati in questo mondo alla stessa condizione. E per questo l'appello, a meno che uno non nasce di nuovo, chi sia chi è, pensate che i figli dei profeti fossero meglio, sono nati esattamente come tutti gli altri, sono venuti in questo mondo proprio come tutti gli altri, poiché Dio è giusto, ha fatto così, come in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti saranno riportati alla vita. Beato l'uomo che accoglie e accetta consapevolmente Gesù Cristo, che semplicemente riconosce: sono separato da Dio, non sono ancora nato di nuovo, sono solo nato in questo mondo. Ho letto un po' la Bibbia, sono stato un po' devoto, ho avuto un po' paura e così via, e non voglio andare perduto. Ma in tutta onestà, hai avuto un'esperienza autentica con Dio? Ricordi un giorno, un'ora della tua vita in cui hai pregato intensamente, hai lottato, hai fatto pentimento, hai pregato, una lotta, una presa di coscienza: sono perduto, sono un peccatore, Signore, non sono degno che tu venga da me. Accoglimi, accettami, perdonami, salvami. Abbiamo già vissuto tutti l'esperienza che a questa preghiera, che può essere intrisa di lacrime, segua improvvisamente qualcosa di completamente diverso. Una lode, un'adorazione, una certezza data dallo Spirito ci viene concessa. Secondo la parola della Scrittura, il suo Spirito rende testimonianza al nostro spirito che siamo diventati figli di Dio. Che semplicemente una pace che supera ogni comprensione umana riempie il nostro cuore, affinché possiamo cantare dal profondo del nostro cuore, poiché la pace con Dio pervade la mia anima, il mio cuore esulta e gioisce. Ricordo molto bene quel giorno e quell'ora. Ho dimenticato molte cose della mia vita, ma le esperienze con Dio mi sono rimaste. E potete credermi, sono solo un uomo come tutti gli altri. Ma vorrei rivedere nel Signore tutti coloro ai quali ho potuto predicare. E forse è per questo che vi rivolgo questo appello così pressante. Lasciatevi riconciliare con Dio. Oggi qui in questo luogo possiamo vivere la nostra esperienza con il Signore. Veniamo a Lui. Egli non respingerà nessuno. Al contrario, Egli disse: venite a me, io vi darò riposo per le vostre anime. Io vi ristorerò. Sarebbe bello se potessimo stare tutti insieme così presso il Signore. Credo che Dio ci riuscirà con tutti noi. Vorrei concludere con questa frase che mi viene in mente: se c'è ancora qualcuno qui a cui Dio non ha ancora iniziato a parlare, lascia che oggi inizi a farlo nel tuo cuore e vedrai che Egli continuerà e porterà a compimento fino al giorno. Egli continuerà e porterà a compimento per il giorno del suo ritorno. Dio vi benedica tutti. Amen. Alziamoci e preghiamo. Padre Celeste, Ti ringraziamo di cuore, oh Signore, perché sei ancora all'opera, perché attraverso la Tua parola continui a parlare, a chiamare, a concedere grazia, ad attirare a Te, a perdonare ogni colpa, a cancellare ogni peccato. Amato Signore, sentiamo la Tua presenza. Tu sei qui, sia a Te la lode. Concedi ora a tutti coloro che hanno alzato le mani verso di Te la fede in Te come loro Salvatore. Possano essi ora vederti sulla croce nella fede e sapere Tu sei morto anche per loro. Hai preso anche il loro posto, gridando al posto loro, mio Dio, perché mi hai abbandonato? E nell'istante successivo, quando la lancia ha trafitto il costato e il sangue è sgorgato per la redenzione, siamo stati riconciliati con Dio. Anche voi che ora avete alzato le mani, siete già stati riconciliati con Dio. Accettate ora la riconciliazione e il perdono. Il Signore vi conceda, vi dia una preghiera in qualunque momento sia necessario, una preghiera finché non avrete voi stessi la certezza attraverso lo Spirito di essere sua proprietà. Lo siete già, ma il Signore vuole donarvi la certezza a voi personalmente. Allora non sarà solo scritto nella Bibbia, non sarà solo ciò che ha detto il predicatore, ma avrete la testimonianza personale di essere proprietà del Signore. O Dio grande, insieme ti chiediamo, inizia qualcosa di nuovo in tutti noi. Preghiamo per una nuova esperienza, Signore, con Te. Preghiamo oggi per questa nuova esperienza, ne abbiamo bisogno, vogliamo avvicinarci a Te, vogliamo metterci a Tua disposizione, con il nostro tempo, con le nostre risorse, con tutto ciò che abbiamo, vogliamo appartenere a Te. Signore fedele, Ti ringrazio per ciò che hai fatto in questa meditazione. Hai fatto grandi cose. Sia lodato e glorificato il Tuo nome. Insieme preghiamo ora per tutta l'Europa. Preghiamo per tutti i credenti e per tutti coloro che diventeranno credenti, Signore, perché così è espresso nella preghiera sacerdotale. Non prego solo per loro, ma per tutti coloro che attraverso la loro parola giungeranno alla fede. Amato Signore, così hai pregato in Giovanni 17, anche per tutti coloro che diventeranno credenti. Signore, in questo tempo possiamo credere come dice la Scrittura, in Te, in tutte le promesse, confidiamo che tutte si adempiranno. Ora ci consacriamo a Te, tutti noi che siamo qui oggi, desideriamo consacrarci nuovamente a Te. Purificaci, santificaci e vieni su di noi tutti con la santa unzione, con la forza dall'alto e inseriscici nel Tuo corpo come membra rese e fatte vive. Sii Tu il capo. Decidi, governa, guida tutto secondo il Tuo consiglio e il Tuo beneplacito. Ti preghiamo in particolare per i paesi di lingua tedesca in primo luogo. Hai benedetto al tempo della Riforma. hai aperto una via, ora la tua parola è tornata dall'altra parte dell'oceano, quasi nel punto in cui era emersa in modo particolarmente nuovo ben 400 anni fa. Amato Signore, le tue vie sono meravigliose. Abbiamo un solo desiderio, essere parte di ciò che tu operi in noi. Oh Signore, preghiamo per tutti i paesi confinanti, Francia, Belgio, Olanda, Lussemburgo. Preghiamo per tutta l'Europa centrale, per l'Unione Sovietica. Signore, ora possiamo pregare insieme con fede affinché tu dia inizio all'ultimo trionfo. Puoi contare su di noi, Signore. Ti abbiamo spesso deluso. Perdonaci, Signore. Sappiamo che ti è difficile fidarti ancora completamente di noi perché abbiamo fallito troppo spesso. Aiutaci. A te. Accettaci così come siamo. Rendici fedeli, rendici sinceri. Preparaci, togli tutto ciò che potrebbe frapporsi tra noi e guidaci attraverso il tuo spirito. Agisci e regna in mezzo a noi nella nostra vita. A te affidiamo la tua opera. Siamo a tua disposizione. Seguila, abbi tu la tua via secondo il tuo piano con tutti noi. Sia lodato e glorificato il Signore Dio Onnipotente. Nel nome di Gesù Cristo, nostro Signore. Amen.